Lavorava sui capi e disegni spediti direttamente dagli stilisti, modelli inviati solo per le sue mani. Il suo stipendio non fluttuava, ma variavano gli incarichi. In qualche modo aveva una certa aria di soddisfazione. Pasquale mi divenne simpatico subito, appena fissai il suo nasone. Aveva una faccia anziana anche se era un ragazzone. Una faccia ficcata sempre tra le forbici, tagli di stoffe, polpastrelli strusciati sulle cuciture. Pasquale era uno dei pochi che poteva comprare direttamente la stoffa. Alcune griff, fidandosi della sua capacità, gli facevano ordinare direttamente i materiali dalla Cina e lui stesso poi ne verificava la qualità. Per questo motivo, Xian e Pasquale si erano conosciuti. Al porto, dove una volta ci trovammo a mangiare insieme. Finito il pranzo, Xian e Pasquale si salutarono e noi subito salimmo in macchina. Stavamo andando verso il Vesuvio. Di solito si rappresentano i vulcani con colori scuri. Il Vesuvio è verde, un manto infinito di muschio, sembra, a vederlo da lontano. Prima però di prendere la strada per i paesi vesuviani, l'auto entrò nell'androne di una casa. Lì c'era Pasquale ad aspettarci. Non capivo cosa stesse accadendo. Uscì dalla sua auto e direttamente si ficcò nel portabagagli dell'auto di Xian. Tentai di chiedere spiegazioni. Cosa succede? Perché nel cofano? Non preoccuparti, andiamo a Tersigno, alla fabbrica. Alla guida si mise una specie di minotauro. Era uscito dall'auto di Pasquale e sembrava sapesse a memoria cosa fare. Fece marcia indietro, uscì dal cancello e prima di mettersi sulla strada cacciò una pistola, una semiautomatica. Scarrellò e se la mise tra le gambe. Io non fiatai, ma il minotauro, guardando nello specchietto retrovisore, vedeva che lo fissavo preoccupato. Una volta ci stavano facendo la pelle. Ma chi? Cercavo di farmi spiegare da tutto dall'inizio. Sono quelli che non vogliono che i cinesi imparino a lavorare sull'alta moda. Quelli che dalla Cina vogliono le stoffe, punto e basta. Non capivo. Continuavo a non capire. Intervenne Xian col suo solito tono tranquillizzante. Pasquale ci aiuta a imparare a lavorare sui capi di qualità che ancora non ci affidano. Impariamo da lui come fare i vestiti. Il Minotauro, dopo la sintesi di Xian, cercò di motivare la pistola. Allora, una volta, uno è sbucato lì, proprio lì, vedi, in mezzo alla piazza, e ha sparato contro la macchina. Hanno colpito il motore e il tergicristalli. Se volevano farci fuori, ci facevano fuori, ma era un avvertimento. Se lo rifanno, questa volta, però sono pronto. Il Minotauro poi mi spiegò che quando si guida, tenere la pistola tra le cosce è la tecnica migliore. Poggiarla sul cruscotto rallenterebbe i gesti, i movimenti per prenderla. Per arrivare a Tersigno, la strada era in salita. La frizione gettava un odore puzzolentissimo. Piuttosto che temere per qualche sventagliata di mitra, temevo che il rinculo dell'auto potesse far sparare la pistola nello scroto dell'autista. Arriviamo tranquillamente. Appena fermo la macchina, Xian andò ad aprire il cofano. Pasquale uscì. Sembrava un Kleenex appallottolato che tentava di stiracchiarsi. Mi si avvicinò e disse, ogni volta questa storia, manco fossi un latitante. Però meglio che non mi vedano in macchina, altrimenti... E fece il gesto della lama sulla gola. Il capannone era grande, non enorme. Xian me lo descriveva orgoglioso. Era di sua proprietà, ma all'interno c'erano 9 microfabbriche affidate a 9 imprenditori cinesi. Entrando infatti sembrava di vedere una scacchiera. Ogni singola fabbrica aveva i propri operai e i propri banchi da lavoro ben circoscritti nei quadrati. A ogni fabbrica Xian aveva concesso lo stesso spazio delle fabbriche di Las Vegas. Ogni appalto lo concedeva per asta. Il metodo era lo stesso. Aveva deciso di non far stare i bambini nella zona di lavorazione e i turni li aveva organizzati come facevano le fabbriche italiane. In più, quando lavoravano per altre aziende, non chiedevano liquidità anticipata. Xian, insomma, stava diventando un vero e proprio imprenditore della moda italiana. Le fabbriche cinesi in Cina stavano facendo concorrenza alle fabbriche cinesi in Italia. E così Prato, Roma e le Chinatown di mezza Italia stavano crollando miseramente. Avevano avuto un boom di crescita così veloce da rendere la caduta ancora più repentina. In un unico modo si sarebbero potute salvare le fabbriche cinesi. Far diventare gli operai esperti dell'alta moda, capaci di lavorare in Italia sull'eccellenza. Imparare dagli italiani, dai padroncini sparsi per Las Vegas. Divenire non più produttori di pacottiglia, ma referenti nel sud Italia delle griff. Prendere il posto, le logiche, gli spazi, i linguaggi delle fabbriche nere italiane e cercare di fare lo stesso lavoro, solo a un po' meno e a qualche ora in più. Pasquale cacciò della stoffa da una valigetta. Era un vestito che avrebbe dovuto tagliare e lavorare nella sua fabbrica. Invece fece l'operazione su una scrivania, davanti a una telecamera, che lo riprendeva, rimandando l'immagine su un enorme telone appeso alle sue spalle. Una ragazza con un microfono traduceva in cinese ciò che diceva. Era la sua quinta lezione. Dovete avere massima cura delle cuciture. La cucitura deve essere leggera, ma non inesistente. Il triangolo cinese, San Giuseppe Vesuviano, Tersigno, Ottaviano, è il fulcro dell'imprenditoria tessile cinese. Tutto quello che accade nelle comunità cinesi d'Italia è accaduto prima a Tersigno. Le prime lavorazioni, le qualità di produzione e anche i primi assassini. Qui è stato ammazzato Wang Dingjin, un immigrato quarantenne arrivato in auto da Roma per partecipare a una festa tra connazionali.